È nata in Vaticano su impulso del Pontificio Consiglio della Cultura, del suo presidente, il cardinale Gianfranco Ravasi, la consulta femminile. Molti ne hanno sentito parlare pochi giorni fa, in occasione della presentazione che è avvenuta in sala stampa vaticana, ma la storia di questa realtà dedicata al genio femminile in tutte le sue differenti espressioni nel mondo e nella società risale addirittura alla primavera del 2014, che se non sbaglio è proprio quando nasce l'idea di fare un qualcosa che raggruppasse il genio femminile nelle sue diverse espressioni. Per parlare di questa realtà che è così articolata e di cui fanno parte ben 37 donne attive nel mondo delle professioni, del giornalismo, del terzo settore, della Chiesa, abbiamo con noi in collegamento telefonico la professoressa Consuelo Corradi, prorettore della LUMS, la Libera Università Maria Santissima Assunta, e coordinatrice della consulta stessa. Buongiorno professore, è con noi?
Sì, sono con voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie per aver trovato del tempo a dedicarci. Poi in studio abbiamo Roberta Gisotti, giornalista della Radio Vaticana e docente universitaria. Abbiamo Lavinia Biagiotti, imprenditrice nel campo della moda e dell'arte. E ancora, sempre in collegamento telefonico, abbiamo Nancy Brilli, attrice di teatro, cinema e televisione. E ancora non ce l'abbiamo, ma tra poco l'avremo. E intanto io ringrazio le nostre ospiti che sono già con noi e in collegamento. Professoressa Consuelo Corradi, allora, questa consulta femminile ormai ha una storia, perché l'idea nasce e viene da lontano, viene dal 2014, e poi c'è stata recentemente questa presentazione ufficiale in sala stampa vaticana. Ci può spiegare brevemente cos'è la consulta e quali sono gli obiettivi?
La consulta è un organismo permanente del Dicastero, quindi del Pontificio Consiglio della Cultura. Questo vuol dire che ci incontriamo almeno 4 volte l'anno e in questi incontri ascoltiamo le proposte, le attività che il Dicastero via via fa, portiamo un nostro punto di vista e facciamo delle proposte per attività del Dicastero. Quindi è un'interazione continua, perché dopo gli incontri fisici, diciamo, ci sono costantemente degli incontri via posta elettronica o a seminari a parte, quindi c'è un'interazione costante tra questo grandissimo mondo della cultura in senso ampio, di cui si occupa il Pontificio Consiglio, e queste 37 donne che hanno una provenienza molteplice, diversa. Ognuna di noi viene da mondi professionali diversi, da paesi diversi, anche da religioni diverse.
Ecco, Roberta Gisotti, collega della Radio Vaticana, la consulta, abbiamo visto, è fatta di persone che vivono nel mondo e operano nel mondo, eppure abbiamo ancora un mondo che presenta tanti ostacoli nei confronti della donna, e ci sono tante difficoltà da superare. Qual è il contributo che la consulta potrebbe dare in questo senso?
Allora, intanto va sottolineato che questa consulta è veramente un'istituzione originale, perché, come ha detto Consuelo, siamo 37 donne, credenti e non credenti, laiche e religiose, di diversi paesi, di diversi ambiti professionali, e quindi ognuna di noi in totale libertà porta la ricchezza a questa istituzione. E la cosa interessante è che non siamo richieste di parlare di cose femminili, prettamente femminili, ma siamo richieste di esprimerci sempre in totale libertà, secondo le nostre sensibilità, le nostre culture, anche la nostra religione, sulle sfide che interpellano il mondo contemporaneo. Ed è stato, credo, anche molto importante che ci sia stato il coraggio, anche da parte del cardinale Ravasi, di portare questa consulta alla stampa in un incontro che, più con una conferenza stampa, è stato veramente un incontro amicale tra di noi e anche con i giornalisti, che in totale libertà hanno potuto interpellarci sugli argomenti che desideravano.
Professoressa Corradi, non è un interesse del tutto nuovo nei confronti della donna questo che viene manifestato in ambito vaticano? Anzi, direi che è un qualcosa che ormai era consolidato e forse addirittura pronto per dare veramente frutti importanti, risultati, contributi importanti alla società di oggi.
No, non è nuovo, infatti. Credo che in questi giorni l'attenzione che in tutto il mondo si è avuta nei confronti di questo evento si inquadra benissimo all'interno di una serie di eventi e all'interno di una apertura, direi anche ufficiale, di Papa Francesco a una migliore rappresentanza delle donne dentro la Chiesa globale. E noi siamo nel solco, direi, di una strada che è iniziata prima di noi e speriamo di aver aggiunto un anello di questa catena.
Lavinia Biagiotti, imprenditrice nel campo della moda, dell'arte, con una storia di impresa alle spalle, tra l'altro una storia al femminile, se non vado errato. Quanto è cambiato il mondo dell'impresa nei confronti della donna? Perché leggiamo ancora spesso sui giornali, no? Disparità di trattamenti economici, problemi, problematiche connesse alle assunzioni, alla maternità. Com'è cambiato? Secondo lei ci sono dei passi avanti, ci sono stati dei passi avanti, c'è un progresso o ci sono ancora grosse zone d'ombra?
Dunque, intanto io rappresento la terza generazione di donne che lavorano per le donne. La mia impresa è stata fondata da mia nonna Delia, nata nel 1914 e impiegatasi a solo 14 anni, quindi nel 28, perché era rimasta orfana di padre. Perciò una donna emancipata, forse in qualche modo anche un po' il mio modello, doveva mantenere la famiglia ed era l'unica in una redattrice di soli uomini. Tra lei e me sono successe tantissime cose, tante battaglie, tanti risultati, tante conquiste, per le quali io mi sento profondamente grata a chi mi ha preceduto, donne celebri ma anche donne comuni. Nella mia azienda ci sono moltissime donne che saluto perché sono anche all'ascolto e che portano un contributo straordinario in termini di talento, creatività, dedizione, visione, naturalmente, e coraggio. Coraggio è sicuramente un aggettivo che mi sento di applicare a tutte noi. Certamente la strada è ancora lunga. All'interno della consulta, veramente, che rappresenta per me un luogo di incontro, di scambio e del fare, è un luogo del fare, non siamo solo un'etichetta o qualcosa di relegato a una festa simbolica come quella dell'8 marzo. Ci siamo riunite in un gruppo e abbiamo lavorato sulle donne nell'economia. Abbiamo studiato vari dati, ne vorrei citare solo uno in questo momento. Circa il 60% di donne lavoratrici nel mondo, quindi 750 milioni di donne, non hanno ancora alcun diritto rispetto alla maternità. Ecco, vi lascio solo riflettere su questo numero.
E queste sono cose che fanno rabbia, soprattutto se si pensa che non riguardano soltanto realtà lontane o che consideriamo socialmente arretrate, no? Sono realtà che ci sono anche molto vicine, come da un punto di vista sociale, di prossimità anche geografica, insomma.
I dati italiani sono ugualmente difficili, anche se all'interno della consulta ho incontrato donne come Stefania Brancaccio che hanno fatto della maternità in azienda un motivo di gioia, di spinta, quasi un motore del lavoro, la possibilità di tenere insieme le madri e i figli. Io sono cresciuta insieme a mia madre Laura nei backstage delle sfilate, mi ha sempre portata con sé, quindi questa sensibilità la ho naturalmente in primo piano. Io credo comunque che il mondo sta cambiando, vorrei certamente citare dei dati difficili rispetto ai quali bisogna fare molto, ma anche pensare e vedere negli uomini dei gesti di collaborazione diversa. Tanti papà prendono la paternità. Anche questo è, credo, un dato significativo che dobbiamo condividere.
E io chiamo subito in causa Nancy Brilli, attrice di teatro, cinema e televisione, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno anche alle mie colleghe, bentrovati.
Bentrovata a lei e benvenuta sulla Radio Vaticana. Partiamo subito da quello che stava dicendo Lavinia Biagiotti, il contributo degli uomini, quanto può essere determinante ad esempio a infrangere quelli che sono gli stereotipi nel mondo dello spettacolo?
È fondamentale, ma fondamentale è che le donne riconoscano se stesse come aventi diritto. Finché l'uomo verrà vissuto come tramite o come superiore per arrivare ad una qualificazione, non arriveremo da nessuna parte. Finché ci sarà, quando invece ci sarà collaborazione da parte di tutti, perché siamo tutti indispensabili, c'è bisogno del maschile ma c'è bisogno anche del femminile insieme. Uno solo non funziona. Nel mondo dello spettacolo molto spesso le donne sono state relegate e si sono anche ritagliate da sole uno spazio che era più decorativo che altro. Anche nella pubblicità moltissimo questa avveniva. Stanno cambiando le cose, stanno cambiando e c'è bisogno ancora di lavorare.
Nancy Brilli, una curiosità, perché ne parlavamo con Roberta Gisotti qualche ora fa, insomma, c'erano venute in mente tantissime figure molto importanti femminili nel mondo dello spettacolo. Come mai non sono riuscite a cambiare effettivamente le cose? Come mai hanno trovato così tante resistenze pur avendo veramente un'influenza che era molto, molto forte?
Ma veramente le cose sono cambiate, sono molto cambiate. Ci sono donne in posti decisivi, ci sono donne che pur... Io faccio l'attrice, non faccio né la regista né il produttore, ma sono in grado di decidere la mia stagione teatrale, per esempio, di essere capocomico, cioè essere responsabile di tante persone che lavorano con me. Una volta forse non succedeva, adesso è più accettabile, accettato e riconosciuto anche, per cui non è vero che non sono stati fatti i passi sono stati fatti, purtroppo ce ne sono ancora da fare, perché per esempio il famoso gap della retribuzione, quello esiste ancora. Laddove un uomo prende il 100% della retribuzione, la donna, stesso ruolo, stessa qualifica, prende il 70%.
E io vedo intanto Lavinia Biagiotti che scuote il capo e fa segno di sì. Professoressa Corradi, cosa ne pensa? Abbiamo tirato fuori già dei temi abbastanza importanti: maternità, disparità di trattamento economico, stereotipi che pesano e gravano sul lavoro della donna.
Sono delle realtà, credo in tutte le società mondiali, e sappiamo, come ha detto Lavinia poco fa, che in alcune la situazione è anche peggio di quella dell'Europa occidentale, cioè ci sono dei luoghi del mondo in cui le donne non hanno nemmeno il diritto di guidare un'automobile. Ecco, io penso che non dobbiamo guardare alla giusta rivendicazione femminile, non dovremmo pensare alla rivendicazione femminile come una contrapposizione maschio-femmina, cioè non la dovremmo trasformare in una guerra tra i sessi. Questo sarebbe il mio grande auspicio. So che non è facile, ho studiato a lungo, no? Io sono un professore di mestiere, ho studiato a lungo la storia del movimento delle donne. E so che a volte queste contrapposizioni sono necessarie, ma questa non deve essere oggi la chiave interpretativa per capire quello che noi vogliamo fare. Non è contro gli uomini che noi vogliamo andare, noi vogliamo andare verso una società migliore.
E di questo, come uomo, sono molto contento. Roberta Gisotti.
Mi ricollego a quello che giustamente sottolinea Consuelo: non dobbiamo camminare nella contrapposizione con gli uomini, perché ce n'è già stata abbastanza. Il punto è proprio questo, che all'emancipazione femminile, che ha avuto poi una progressione così accelerata nella seconda metà del secolo scorso, purtroppo non è seguita un'emancipazione maschile, e questo è molto grave. Io ho avuto occasione pure di proporre in ambiti di agenzie delle Nazioni Unite questo problema. C'è stata una conferenza sulla donna. Perché l'ONU non propone una conferenza sull'uomo? Perché nonostante appunto l'emancipazione femminile, siamo rimasti a vivere in un mondo che è organizzato secondo categorie vecchie del maschile. Quindi, e questo ha creato delle grandissime sofferenze sia agli uomini che alle donne, che si sono ritrovati quasi quasi appunto su barricate contrapposte che non hanno portato proprio a nulla. Quindi c'è questa necessità di camminare in tal senso.
Nancy Brilli, le faccio una domanda un po' provocatoria. Ha ancora senso, secondo lei, festeggiare l'8 marzo così come siamo abituati a festeggiarlo, insomma, e a vedere anche quello che è successo quest'anno, no? Le iniziative che sono partite quest'anno? È un 8 marzo che rispecchia ancora la causa femminile o no?
Beh, è diventato ovviamente, come tutte le ricorrenze, una cosa molto commerciale. Io personalmente poi non amo la goliardia femminile, come non amo quella maschile. Andare tutte insieme a gozzovigliare in maniera sguaiata solo perché è l'8 marzo non mi sembra che significhi niente. Mentre invece ricordare il sacrificio che tante donne hanno fatto anche per noi, che viviamo nel 2017, le lotte, le battaglie, le vittorie e la fatica di portare avanti il discorso femminile fino ad oggi, quello sì, quello trovo che abbia un senso. Se poi qualcuno non si sente di festeggiarlo, padronissimo.
Nancy Brilli, secondo lei come si può coinvolgere l'uomo in questa presa di coscienza culturale, poi di fondo, della necessità di un coinvolgimento diverso del genio femminile nella società?
Con l'esempio, con la serietà dei lavori, con la serietà degli intenti, con onestà intellettuale e non con la competizione, non cercando di avere e di assumere atteggiamenti maschili di comando. Secondo me questo non porta da nessuna parte. Ci vuole una complementarità, dove c'è un vuoto, c'è un pieno, i pezzi del puzzle si incastrano e formano una figura, altrimenti rimangono tutte cose scollegate fra di loro che non comunicano. Invece bisogna imparare a comunicare.
Lavinia Biagiotti, lei aveva tra l'altro tirato fuori il tema della collaborazione con il mondo degli uomini. Cos'è che ancora secondo lei è eccessivamente radicato in una cultura maschile che impedisce effettivamente che le cose vadano nel verso giusto?
Io credo che si tratti più di una consuetudine. Sarò forse un inguaribile ottimista, ma la moda impone di essere ottimisti, perché noi creiamo cose che accadono nel futuro, creiamo bellezza e quindi siamo fiduciosi in una società che cresca in maniera positiva. Perciò io credo che sia un'eredità dalla quale ci dobbiamo liberare in qualche modo. Io le confido che partecipo a numerosi consigli di amministrazione, di banche, di varie società, e spesso mi è stato indicato il salottino di attesa perché sembravo la moglie di qualcuno che doveva andare a fare il consiglio di amministrazione. Invece ho detto no, guardate che sono io che devo andare là, e molto spesso sono l'unica donna insieme a tanti uomini, peraltro under 40, quindi rappresento quasi un panda, vengo vista come la giovane donna, qualche volta con sospetto, altre volte invece con grande interesse. Io credo che poi, voglio dire, il ruolo vada conquistato sul campo. Mi concentrerei in questo momento sul problema dell'accesso, accesso che io ho avuto privilegiato perché sono nata in un'azienda di donne e nell'azienda della mia famiglia, e perciò credo che la cultura si cambi da chi si sta affacciando in questo momento. Quello che è successo ce lo dobbiamo lasciare alle spalle, ma alle nuove generazioni deve essere consentito un accesso paritario, uomini e donne, e leggi e tutele che permettano di lavorare insieme e di esprimersi insieme al meglio.
Professoressa Corradi, abbiamo ancora veramente pochi minuti, siamo in chiusura, però mi viene da pensarla al comando di una squadra di 37 donne veramente rappresentative, veramente toste, insomma, per dirla in termini un po' giovanilistici. Quali sono i suoi progetti? Come pensa di coordinare questa squadra per raggiungere dei buoni risultati, insomma, anche in tempi non troppo lontani?
Io credo che continueremo a fare quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo, ma svilupperemo anche delle iniziative parallele, cioè autonome, in cui la Consulta organizza, incontra, si propone. Ho avuto da tanti e da tante richieste di incontri e richieste di collegamento. Credo che i tempi sono ormai maturi anche appunto per proporre delle iniziative come Consulta del Dicastero, ma anche in maniera relativamente autonoma da quelle che sono le attività continue del Dicastero. E chiuderei dicendo questo: le donne hanno bisogno di lavorare, aiutiamole ad inserirsi bene, ciascuna secondo i propri talenti, all'interno dei mondi lavorativi, perché questo porterà un grande beneficio alla società e porterà un grande beneficio a queste donne. Se vogliamo far alzare i tassi di natalità in Italia, non è tenendo le giovani donne fuori dal lavoro, ma è aiutandole ad inserirsi nel lavoro che lo faremo.
Nancy Brilli, siamo veramente in chiusura, un auspicio in pochi secondi per l'attività della consulta.
Per la consulta sicuramente di procedere così, perché è stata veramente arricchente da tutti i punti di vista, e di poter iniziare a fare, a concretizzare. Abbiamo parlato molto, abbiamo discusso molto, abbiamo scritto. Adesso ci vogliono dei progetti e devono essere concreti. Sono cose che devono essere inventate, ci vuole anche creatività, perché è una cosa che non esisteva, esiste adesso. Inizieremo.
Lavinia Biagiotti, un auspicio anche per lei.
Vorrei riportare delle parole di Papa Francesco che ho sentito proprio qui dalla Radio Vaticana. La donna porta l'armonia che fa del mondo una cosa bella. Grazie.
Roberta Gisotti, siamo in conclusione, la conclusione aspetta.
Parlando dalla Radio Vaticana, mi devo augurare che anche la Chiesa faccia più spazio alle donne nei ruoli decisionali e che quindi cada questa paura della donna in qualche modo.
Bene, io vi ringrazio davvero tutte per essere state con noi, mi scuso per
grazie
il tempo breve, speravo, vorrei dedicarvene di più, vorrei parlare più a lungo e ancora della consulta, quindi questo è il mio auspicio, torneremo a affrontare questo argomento. Io ringrazio allora Consuelo Corradi, professoressa e prorettore della LUMSA, coordinatrice della consulta, Roberta
grazie.
Gisotti, la nostra collega giornalista della Radio Vaticana, Lavinia Biagiotti, imprenditrice nel campo della moda e dell'arte, grazie per essere stata con noi, e ultima, ma ovviamente non ultima, Nancy Brilli, attrice di teatro, cinema e televisione, grazie davvero per aver trovato il
grazie
tempo
a voi.
Per noi. Da Stefano Leszczynski è veramente tutto, grazie anche a Leopoldo D'Angelo alla console e Andrea De Angelis in regia. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.